Bentornati a tutti gli amici di Scusate College Football, dodicesima puntata. Andrea Ghezzi, Francesco Fele, come al solito a tenervi compagnia e a raccontarvi quello che è il mondo NCAA. Ciao Fra, come stai? Tutto bene? So che sei al lavoro, chiuso in macchina quasi alle 11 di sera pur di registrare anche questa puntata di Scusate il College Football e tenere fede alla promessa che avevi fatto settimana scorsa.
Al freddo e al gelo.
Smettila, sei in Sardegna, non c'è il freddo e il gelo da voi.
Vorrei dire il contrario, però purtroppo c'è anche qui. Non è il freddo del nord, a seconda di dove vai naturalmente, però dove sono io, anzi, io sono nel paese più caldo di tutta la Sardegna, però comunque c'è freschetto, dai.
Tu pensi che io ho appena finito di registrare con gli amici di Scusate il pronostico, il podcast che troverete disponibile domani o stamattina adesso se state ascoltando il nostro podcast, ed ero fuori per strada mentre tornavo oggi dal lavoro. C'era caldo, insomma, c'era stato sole tutto il giorno, non mi sembrava facesse tanto freddo. Sono uscito con due felpe più o meno e comunque ho rischiato il congelamento, l'assideramento. È andato tutto bene però, Francesco, ci siamo divertiti e soprattutto siamo stati molto veloci, tanto che abbiamo iniziato in orario la registrazione del nostro podcast. Senti, questa è una puntata un po' diversa dalle altre, o meglio, più simile alle ultime che avete ascoltato nel nostro podcast, nel senso che chiaramente parleremo poco o comunque non entreremo troppo nel recap di quelli che sono stati i championship, ma più che altro andremo a raccontarvi quelle che sono state le scelte del comitato e tutte le discussioni che ci sono state. Prima però facciamo un piccolo riassunto. Georgia, che la cui unica speranza era quella di vincere il championship della SEC, è riuscita nell'arco di 3 settimane, Francesco, a colmare un gap che francamente sembrava enorme con Auburn. Io ho avuto fin dall'inizio la sensazione che la difesa di Georgia fosse super in palla e alla fine quella sensazione si è rivelata esatta, e Georgia poi con il suo attacco super controllato, gestito molto bene da un QB come Jake Fromm, che ricordiamolo è un freshman, è entrato a causa dell'infortunio del suo compagno nella prima giornata e non ha più lasciato il posto, è riuscita a conquistare il titolo della conference e un posto nei playoff. Clemson arrivava da numero uno, le numero uno di questi ranking non erano state fortunatissime. Nonostante questo, Clemson non ha avuto troppi problemi a sbarazzarsi di Miami, che forse è arrivata nel momento fondamentale della stagione un po' scarica. Oklahoma ha confermato la sua superiorità su TCU e nella Big 12. Noi abbiamo sempre avuto tanti dubbi riguardo ai Sooners, squadra molto offensiva guidata da un Baker Mayfield che meriterebbe di vincere l'Heisman Trophy, ma che ha sempre mostrato grossi problemi in difesa. In realtà contro TCU, sia nella partita di regular season che nel championship, è riuscito a gestire abbastanza bene Mr. Everything e la offense degli Horned Frogs, e si è portato a casa abbastanza agevolmente il titolo della Big 12. E poi la Big 10. La Big Ten, che vedeva la sfida tra Badgers e Ohio State, favorita Ohio State nonostante Wisconsin arrivasse da imbattuta a questo championship. Per i Badgers non è andata bene neanche questa stagione, l'anno scorso fu Penn State a batterla, quest'anno appunto Ohio State, poi di questo ne parleremo approfonditamente. Ohio State che, nonostante la vittoria della Big Ten, non è riuscita a qualificarsi ai playoff. Tutti i championship erano stati aperti sabato, nella notte tra venerdì e sabato, quindi sostanzialmente poche ore prima che noi registrassimo la scorsa puntata del podcast, dalla sfida tra USC e Stanford, vinta da USC con, credo, il miglior download di stagione. Francesco, lascio a te magari qualche flash se vuoi dire la tua su quelli che sono stati i championship, e poi entriamo nel vivo della discussione sulle 4 selezionate dal comitato.
Sì, miglior download di stagione di sicuro. Per quanto riguarda invece Mayfield, non è che meriterebbe l'Heisman, ce l'ha già in mano per quanto mi riguarda, perché comunque gli altri due finalisti, Jackson e Love, sono un po' troppo distanti da quelle che sono state le statistiche, da quella che è stata la stagione di Mayfield. Comunque Mayfield non sta rubando nulla, è giusto che lo vinca. Io personalmente l'avrei dato a Jackson, perché Jackson paradossalmente ha fatto una stagione migliore addirittura di quella dell'anno scorso in termini statistici, in termini numerici, e quindi insomma l'avrebbe meritato, solo che appunto Mayfield ha fatto una stagione pazzesca, quindi è giusto che venga data a lui. Per le partite in effetti c'è poco da dire, perché la vittoria di Clemson è proprio uncontested, La vittoria di Georgia lo stesso, quella di Ohio State insomma è arrivata un po' sudata, ecco, diciamo così. Oltretutto ci sono state anche delle proteste da parte di Wisconsin nell'ultimo drive, perché non è stata contata dagli arbitri una pass interference grande come una casa, che avrebbe dato un primo down sulle 30, mi pare, di Ohio State. A quel punto Wisconsin avrebbe provato, insomma, per il bersaglio grosso. Avevo detto che Wisconsin avrebbe perso per meno di un possesso nella puntata precedente, quando abbiamo nominato i pronostici. L'unico che non ha azzeccato è stato quello di TCU, che ha perso male perché la forza dell'attacco di Sooners è ormai esplosa del tutto e non c'è difesa che tenga. Ecco, la sfida con Georgia per un posto per il titolo nazionale, ecco, quella è una sfida veramente interessante da vedere. Basta, perché ripeto, a parte che sicuramente li avranno visti tutti i championship, perché alcuni li hanno dati anche in diretta e in differita su Sky, quindi veramente c'è poco da dire.
Sì, condivido, sostanzialmente è andato più o meno tutto come preventivato. L'unica, se vogliamo chiamarla così, sorpresa è stata quella dei Bulldogs, che hanno avuto la meglio su Auburn che ha fatto un percorso incredibile. Nel primo ranking era al 15° posto, aveva già perso due partite, ha vinto poi invece contro i Bulldogs, appunto la partita che citavo all'inizio, ha battuto Alabama nell'Iron Bowl nettamente. Però insomma non è bastato, perché contro Georgia ha preso le misure dei Tigers e appunto nella sfida del championship è riuscita a fare quello che non gli era venuto in regular season, e per Auburn non c'è stato nulla da fare.
Sì, poi Francesco, ti avevo detto anche nelle prime due o tre puntate, mi pare, del podcast, che Georgia avrebbe avuto tante chance di finire in battuta. Non ci siamo allontanati molto, ci ho preso anche per quanto riguarda il pronostico del championship, perché sapevo che Smart avrebbe trovato un modo per fermare l'attacco di Auburn, Steedham e Kerryon Johnson, e così è stato. Per me non è stata assolutamente la sorpresa la vittoria di Georgia, anzi sì, è stata più che altro una conferma di quello che immaginavo.
Sì, diciamo che io onestamente un paio di settimane fa, anche più di un paio, scrissi o dissi, non me lo ricordo, che mai mi sarei aspettato un championship della SEC diverso da Alabama contro Georgia. Onestamente,
beh,
già
certo,
il fatto di vedere
tra Georgia e Auburn è il primo championship SEC della storia, quindi non se lo aspettava nessuno.
Sì, però voglio dire, Auburn non dava neanche l'impressione di poter contendere ad Alabama il titolo divisionale. Invece devo dire che, visto l'andazzo che avevano preso i Tigers, mi immaginavo una cosa del tipo 2013, l'anno che arrivarono in finale e poi perso contro Florida State, e invece questo non è accaduto. Va bene, arriviamo a quello che è il tema caldo poi, perché ok, ci sono stati i championship e sostanzialmente si pensava, o era comunque opinione condivisa, che le quattro squadre che avessero vinto i championship, diciamo che ancora contavano qualcosa. Togliamo dal discorso il championship della Pac-12, che non poteva dare una delle squadre playoff, perché sia USC che Stanford, con mille differenze, non erano papabili, diciamo, per le prime quattro posizioni. Dicevo, ci aspettavamo tutti che i championship, questi quattro championship, quello della SEC, della ACC, della Big Ten e della Big 12, ci dessero le quattro squadre playoff. È stato così, tranne che nel caso della Big Ten. Allora, cerchiamo di costruire un discorso e partiamo da quello che io ho chiamato il peccato originale. Il peccato originale sono, secondo me, Francesco, le numerose dichiarazioni del comitato, che hanno dichiarato a più riprese di avere dei criteri in testa, di dare importanza ai championship, che la difficoltà della schedule avrebbe avuto una certa rilevanza, salvo poi però sconfessarsi ogni settimana con un ranking che sostanzialmente andava in contraddizione con quanto sostenuto. Iniziamo col dire che già nella scorsa stagione, quindi adesso detto del peccato originale, citiamo quelli che sono i fatti o comunque quello che si evince dalle scelte del comitato di domenica. Già nella scorsa stagione Penn State aveva subito una sorta analoga a quella di Ohio State, ovvero aveva vinto la Big Ten, ma questa vittoria non era bastata a far andare i Nittany Lions tra le prime quattro. Da qui, secondo me, semplicemente una semplice deduzione, ovvero che i championship game non sono altro che delle quality win, cioè sono sicuramente un'occasione importante per le squadre che vogliono andare ai playoff di, vincendo, assicurarsi un biglietto. Georgia, secondo me, quest'anno ne è l'esempio lampante, però non è automatico che la vincente del championship della conference abbia diritto ad andare ai playoff. Francesco?
Sì, si è rivelato così, perché è già il secondo anno consecutivo che la vincente di un championship importante, poiché con tutto il rispetto il championship della Big Ten non è quello della Sun Belt, per dire, o quello che poi neanche la Sun Belt che neanche ne fanno, ma quello della AAC, per dire. Quindi sì, conta come una vittoria, una quality win alla fin fine. C'è da dire anche che io tutto il casino che è successo quest'anno per Alabama,
che, sì, perché, insomma, scusami, scusami Francesco, io in tutto quello che ho detto non ho detto che Alabama è la quarta squadra che appunto è rimasta fuori dal discorso dei championship, ma comunque sta inclusa nonostante la vittoria di Ohio State. Vai avanti.
Sì, dicevo, non ho visto l'anno scorso tutto il casino che è stato fatto quest'anno per Alabama, perché per il fatto che fosse entrata al quarto. Invece l'anno scorso non ho visto la gente protestare così tanto perché è stata esclusa Penn State nonostante avesse vinto il championship. Ecco, già questo è l'indice dell'andamento, no, soprattutto di Twitter, dei social network, di tutti gli addetti ai lavori, insomma, che hanno protestato su questa decisione. A me non mi ha sorpreso, nel senso che se fosse entrato a Ohio State non mi avrebbe sorpreso, è entrato Alabama non mi sorprende, quindi a me cambia poco. Sono contento naturalmente del fatto che sono entrati Tide, perché li tifo, però se noi andiamo a scandagliare a fondo tutte le statistiche, no? Quelle che chiamano strength of schedule, strength of record, le quality win, le vittorie contro squadre di ranking, noi notiamo, se andiamo proprio a vedere di preciso questi dati, notiamo che Alabama è prima in praticamente tutti questi dati sopra Ohio State. Quindi alla fine è una decisione anche che ha un certo criterio, non è stata solo per il fatto che comunque Alabama ha un brand forte nella NCAA, e questo è vero, perché comunque è la squadra che ha vinto più titoli nazionali, e quindi a livello mediatico e economico sicuramente attira tantissimo, però stiamo parlando di un'altra squadra, che è Ohio State, che non è molto da meno rispetto ad Alabama, quindi non stiamo parlando di un brand di Alabama fortissimo contro un brand, cosa ti posso dire, un'altra squadra di una non Power 5, cioè stiamo parlando di Alabama e Ohio State, che sono tra il meglio che il college football può esprimere. Quindi insomma, io ho analizzato anche questi dati, no? Ti ripeto, in tutte le statistiche, sia quelle attuali che in quelle pre-season, Alabama è praticamente prima di Ohio State in tutte queste statistiche, tranne quella del quello che viene definito FPI, cioè il Football Power Index, che sarebbe quel parametro che misura in media quante saranno le vittorie e le sconfitte di una squadra in base alla schedule. Solamente in pre-season Ohio State partiva con un FPI maggiore, cioè di 9.3, e con una proiezione di 11,9 vittorie e di una sola sconfitta, mentre Alabama si presentava con un FPI di 26.2 e una percentuale di vittorie di 10.8 e di 1,8 sconfitte. Ciò vuol dire che all'inizio, prima dell'inizio della stagione, si prevedevano due sconfitte per i Tide. Considerando che questo è un indice, tra parentesi dico, sono tutti statistiche, indici prese da ESPN, che è poi quella che fa il ranking totale, il ranking finale, è un indice che si rinnova ogni giornata, e siamo arrivati alla fine del campionato con Alabama che è passata in testa con un FPI di 28.2 e una media vittorie sconfitte di 11.9 contro 1.6, e Ohio State ha chiuso con 26.4 e una percentuale di 11.8 di vittorie ma 2.2 di sconfitte. Anche per quanto riguarda le quality win o le vittorie contro squadre di ranking, siamo in parità 3-3. E questo perché quando Alabama ha affrontato Florida State, i Seminoles erano terzi nel ranking. Quando ha affrontato LSU, i Tigers erano 19esimi nel ranking. E quando ha affrontato Miss State, i Bulldogs erano 16esimi nel ranking. E c'è da aggiungere anche che queste tre sono state vittorie convincenti da parte di Alabama. Ohio State invece ha vinto contro Penn State quando i Nittany Lions erano secondi e ha sudato tantissimo, ci ricordiamo quella partita. Poi ha vinto contro Michigan State quando gli Spartans erano 12esimi e lì hanno vinto facile. E poi il championship appunto contro Wisconsin con i Badgers quarti nel ranking, anche qui vittoria sudata. Quindi non si può dire che Ohio State ha vinto più partite con squadra di ranking, perché non è vero, perché ho visto qualcuno su Twitter scrivere anche questo, e Ohio State ha vinto con più squadre di ranking. No, sono 3-3, entrambi hanno vinto contro tre squadre di ranking. Anche in quello che è un altro parametro utilizzato da ESPN, chiamato SOR, cioè Strength of Record, Alabama è prima di Ohio State, cioè questo parametro misura la forza del record di una squadra in base alla schedule e conta solamente vittorie e sconfitte, non se hai vinto di tanto o perso di poco, ma solo ed esclusivamente vittorie e sconfitte. Ti faccio un esempio molto semplice: NC State e Appalachian State, giusto per citarne due, hanno lo stesso record, hanno chiuso la stagione con lo stesso record di 8-4, però il record di NC State vale molto di più perché aveva una schedule più difficile di quella di Appalachian State. Ecco, questo si intende per ovviamente strength of record. E anche qui Alabama, se noi andiamo a controllare, ha una strength of record di, aspetta che ce l'ho scritto qua, di è quarta, che ha 96.8, mentre Ohio State è settima con 95.8. quindi anche qui siamo con un ranking favorevole ad Alabama. Cioè tutti questi numeri, tutti questi dati, tutti questi parametri sono praticamente tutti a favore di Alabama, e questo è anche un motivo per cui il comitato ha scelto i Tide al posto di Ohio State.
Sai chi ha messo addirittura al numero uno del ranking Alabama?
Chi?
Vegas, gli scommettitori di Vegas.
Ah sì, infatti, sì, infatti te lo volevo aggiungere. Addirittura ora tra le quattro semifinaliste la favorita per vincere il titolo è Alabama, quindi cioè voglio dire
scusa, faccio una premessa. Beh, immaginate che gli scommettitori, chi fa le quote sulle partite a Las Vegas, abbia tutto l'interesse a farle in una certa maniera, e quindi il fatto che Alabama, per ovvi motivi insomma, il fatto che Alabama sia il numero uno di questo ranking è abbastanza significativo sul fatto, al di là di tutti i numeri importantissimi e assolutamente validi nella discussione che ha portato Francesco, che la percezione anche appunto tra gli scommettitori è che Alabama non solo meriti di stare nelle quattro dei playoff, ma sia addirittura la favorita alla vittoria del titolo nazionale. Ricordiamolo che la semifinale sarà il terzo atto di una saga contro Clemson, che ha visto le due squadre dividersi le vittorie. Insomma, diciamo che detto proprio alla buona, è la bella tra i due team.
Sì, che poi voglio dire, ora non so quanto i nostri ascoltatori siano avvezzi al gioco delle scommesse, però
ascoltano tutti, scusate, Vegas, il pronostico, cioè chiaro.
Sì. No, ma dico, Las Vegas è la capitale delle scommesse, quindi tutti i bookmakers comunque prendono ispirazione dai dati estrapolati a Las Vegas, quindi non è che dice quello di Las Vegas dice che Alabama è favorita, quello di Milano dice che Alabama è favorita, no. Prendono tutti i spunti da Las Vegas, quello che Las Vegas dice è quello. Poi naturalmente le varie case di gioco insomma sviluppano le quote, certo, modificando quella, però per tutte Alabama resta la favorita, ecco, questo volevo dire.
Senti, un'altra cosa,
sì, alla fine anche
dimmi. Dimmi.
No, volevo dire che Ocat, che è il capo diciamo di questo comitato, del comitato insomma, che ha deciso queste quattro, l'ha detto chiaramente: per noi Alabama era più forte di Ohio State ed è entrata per questo. Poi possiamo discuterne quanto vogliamo che Alabama nell'ultimo mese ha fatto non è stata l'Alabama migliore, possiamo discutere sul fatto che Alabama quest'anno non è quella dell'anno scorso, ma cioè per il ranking non conta solo l'ultimo mese, conta tutta la stagione. Secondo me Alabama in tutta la stagione ha giocato meglio, perché anche Ohio State non è la stessa Ohio State dell'anno scorso, e quindi secondo me la scelta di Alabama è giusta così.
Senti, altre due cose che si evincono, una più filosofica e l'altra più concreta, sono queste. Sicuramente le sconfitte, proprio per la struttura che ha il torneo NCAA, hanno un peso spesso maggiore delle vittorie. Mi spiego, la piallata che Ohio State ha preso contro un bad team come Iowa ha sicuramente portato degli argomenti a favore di Alabama quando c'è stato da decidere chi inserire tra le prime quattro. L'altra cosa è invece un dato statistico: in molti credevano che Ohio State fosse favorita rispetto ad Alabama, anche perché non era mai successo che due squadre della stessa conference fossero tra le prime quattro. Ok, i Tide hanno sconfessato anche questa leggenda, il comitato non ha avuto nessun problema a mettere i Bulldogs alla terza posizione e Alabama in quarta, tra l'altro creando così la possibilità di un eventuale Alabama contro Georgia, giusto? Adesso mi sto incartando, sì, con un possibile Alabama contro Georgia in finale, e quindi sarebbe un championship della SEC che vale il titolo nazionale.
Sì, sì, poi ti ripeto, capisco la frustrazione di molti, anche di tantissimi tifosi Ohio State che appunto hanno detto ma Alabama perché porta soldi, perché è quella che ha vinto più titoli nazionali. Sì, anche quello magari conta qualcosa, però io tutti i dati che ti ho portato, tutte le dichiarazioni che sono state fatte alla fine vanno a supporto della scelta del comitato. Poi anzi, a dirti la verità, ho sentito più tifosi insomma scontenti del fatto che Ohio State non fosse entrata, ma non per il fatto che è entrata Alabama, ma per il fatto, proprio rimuginando la sconfitta di Iowa. Molti addirittura hanno detto che a parti invertite Alabama non avrebbe mai preso 55 punti da una squadra come Iowa. Questo può essere vero, può essere non vero, non avremo mai la controprova, però il fatto è che quella sconfitta comunque pesa tantissimo, anche se qualcuno ha detto che si sono contate solo le sconfitte e non le quality win. Però
va bene, andiamo avanti nel ragionamento. Questo è quello che è successo e insomma quello che si è potuto capire appunto dal ranking e da quelle che sono state le dichiarazioni post uscita del ranking. Abbiamo parlato all'inizio dei championship e abbiamo insomma li abbiamo definite delle quality win e nulla più. Una delle soluzioni che viene proposta per dare il giusto valore ai championship è quello di semplicemente ampliare il numero delle partecipanti ai playoff a 8. Questo cosa permetterebbe? Di mandare direttamente ai playoff le 5 squadre che vincono i championship delle Power 5, perché poi tra l'altro i posti ai playoff sono 4, i championship sono 5, quindi oggi come oggi già di default una delle squadre che vince il championship non va ai playoff. Quindi appunto aumentare a 8 il numero per permettere a tutti i 5 team campioni di andare direttamente, di avere il pass per i playoff, e poi 3 spot liberi, una sorta di wild card da assegnare alle squadre meritevoli, mettiamola così. Alle squadre meritevoli, e poi scusate aggiungo seguendo dei criteri prestabiliti, e secondo me il discorso dei criteri è un discorso abbastanza particolare, perché come abbiamo detto, il comitato ha detto di seguire, qua Francesco vorrei un'opinione da te, il comitato ha detto di avere dei criteri da seguire, ma nella realtà non l'ha fatto. Molti dei tifosi oggi dicono: ok, diteci quali sono i criteri che voi prendete in considerazione, e allora le discussioni, le chiacchiere staranno a zero. Secondo te, Francesco, ti faccio questa domanda: è possibile stabilire dei criteri rispetto ai quali il comitato si debba attenere, e che quindi siano anche facilmente comprensibili a noi tifosi, o è una cosa che vedi un po' difficile? E poi scusami, ti faccio già la domanda: se ritieni fattibile il discorso del playoff 8 e se pensi che questa potrebbe essere una soluzione, ovviamente.
Ma per quanto riguarda i criteri, sì, ma più o meno le linee guida dei criteri ci sono già. Cioè, questo, certo, ora tu dirai, questa del championship non l'hanno seguita proprio, però...
sono 2 su 5.
Sì, sì, danno molto a considerazione comunque alle vittorie, alle sconfitte, a quello anche... oltre a parte ai numeri puramente statistici, cioè miglior attacco, miglior difesa, Vale molto anche l'eye test, cioè il test dell'occhio, cioè come è andata una squadra durante tutto l'anno. Ti ripeto, non è che il ranking si fa solo dal 4 novembre e vale solo per quell'ultimo mese, no, il ranking va fatto in base a tutta la stagione, e quindi bisogna vedere l'andamento di una squadra tutta la stagione. Io non so come, in che modo veramente facciano queste loro considerazioni, ma mi posso immaginare degli algoritmi talmente complicati, talmente difficili da capire, che loro neanche si sognano, insomma, di farli sapere, nel senso,
chiamano
loro
me,
ti dicono là,
lo sai,
sì,
lo sai,
sì,
che
sì.
Chiamano me. Chiedono a me, l'algoritmo sono io, loro chiedono a me, loro, io gli mando le squadre.
Rimangono molto vaghi, nel senso, scelgono le prime quattro, poi quando intervistati dopo il ranking dicono: per noi era la squadra migliore, basta, si limitano semplicemente a questo. Invece no, per il fatto dei playoff out non sono d'accordo, perché ne avevamo già parlato anche settimana scorsa. No, perché comunque non toglierebbe il fatto delle discussioni, perché allora se mettiamo il playoff a 8 ci sarà la discussione, perché la numero 9
non è
entrata.
Scusami, ti fermo subito. Io sul discorso della gara 8 non è che non sono tanto d'accordo, ma se sono 8 poi sono 9, sono 10, cioè secondo me questo permetterebbe di dare valore vero ai championship delle Power 5, quindi ampliando 8 posso mandarle tutte 5, mi rimangono poi 3 spot liberi che decido, e qui secondo me c'è l'altra parte del problema, che decido di assegnare io in base ai criteri che decido di prendere in considerazione. Però onestamente l'allargamento 8, se la motivazione è quella di dare un valore ai championship, non la trovo così campata per aria.
Sì, ma per esempio a Iowa State, se al championship sarebbe arrivata con una sola sconfitta, allora il problema non si sarebbe posto, ecco, perché sì, Ohio State ha vinto il championship, ma ci è arrivata con 2 sconfitte, una in più di Alabama, ecco, questo è il succo del mio discorso. Non cambia, perché comunque alla fine, secondo me, 8 squadre sono troppe per una serie di motivi, perché si allungherebbe di più il calendario. Qualcuno addirittura ha detto che sarebbe un'idea anche togliere le division, questa per me è pura follia, però comunque con 8 squadre si darebbe meno importanza ai bowl, quelli
secondo me
di riferimento, tolti,
secondo me, sì, c'è tanto il punto, il problema sono
tolti,
i bowl, cioè,
tolti
è la 4,
esatto, tolti i 4, sì, scusami, i 2 che danno la semifinale, i 4 che rimangono fuori, sarebbe proprio come togliere dei soldi, anche un discorso economico, ecco. E quindi no, non è una strada che secondo me percorreranno.
Stresso un po' su questo argomento, cioè, secondo me il problema è il bowl inteso come partita di una certa rilevanza a fine stagione, e che viene, e appunto la partecipazione ai bowl in questo momento è data a tantissime squadre, forse troppe, e su questo, questo l'abbiamo già detto. Però cosa succede se si ampliassero il playoff a 8? Cosa succederebbe? Che quelli che anche oggi sono dei bowl importanti, scusate, rimarrebbero importanti, tutti gli altri, quelli appena un livello appena sotto, perderebbero completamente di rilevanza, perché a quel punto
appunto
8 squadre sono veramente tante, andrebbero ai playoff, e quindi ecco, secondo me non si vuole più che altro perdere. Vuoi soldi, che sicuramente sono una parte fondamentale di quello che stiamo dicendo, vuoi anche comunque la tradizione, che c'è, è forte e che secondo me è giustificata. E qua poi arrivo alla conclusione, ovvero cioè il bowl ha un senso all'interno di un campionato strutturato come quello che è l'NCAA, parlando di college football, qui parlando di football americano, perché chiaramente se prendete l'NCAA basket è completamente fatta in un'altra maniera, cioè, o meglio, l'idea è quella, però poi c'è un super tabellone dove si incontrano le migliori 64 squadre.
Sì, di tipo tennistico.
Esatto,
proprio.
E si arriva al torneo NCAA. Qui tutto questo non avviene, perché? Perché il football è uno sport particolare, e quindi i bowl, per come erano stati pensati, hanno un senso. Ripeto, ampliando il discorso playoff a 8, tu andresti a eliminare questa che è in parte una tradizione e in parte una fonte anche di profitto poi per chi questi bolli organizza. Chiudo con una provocazione: se vogliamo ampliare il numero delle squadre dei playoff e non avere discussioni, ma perché hai lasciato fuori questa, ma questa aveva vinto contro questa, ma aveva perso contro quest'altra, tu dovresti ampliare il numero delle squadre che partecipano ai playoff a dismisura. Lancio una provocazione: tu fai un ranking a 24, ok, mandi 24 a 25, mandi 24 squadre, la 24esima e la 25esima giocano lo spareggio come si fa nelle serie del basket, e da lì parti e fai un tabellone tennistico. A quel punto però avresti dei problemi con la regular season, avresti dei problemi con la gestione delle partite, avresti tutta una serie di problemi e appunto andresti a distruggere tutto quello che è invece il senso dei ball, che ripeto c'è, e non è solo un senso economico ma anche un senso sportivo. Tutto questo sì, per sì, dire che cosa? Dire, che probabilmente la soluzione a oggi a quattro squadre è la migliore, nonostante poi tutte le discussioni che genera.
Sì, sì,
che genera,
cioè, almeno
cose.
Per quanto mi riguarda, sì, perché era brutto in effetti come era prima, cioè due squadre, andavano due squadre e basta, scelte anche quelle dal comitato, quindi anche lì discussioni. È stato trovato questa soluzione dei playoff, secondo me è stata la soluzione migliore. Basta, qualcuno lì ci ha detto 16 squadre addirittura, cioè siamo,
sì, guarda, io l'unica,
stiamo straparlando, ecco.
Chiudo così, ti dico, guarda, l'unica cosa che potrebbe avere senso, ma potrebbe essere ampliare a 6, perché appunto ripeto, metteresti dentro tutte quelle che vincono il championship più una, ok,
no, ma
ripeto,
sei, poi no, non torna perché rimangono tre di queste 6 e poi
no, ma fai wild card tra la quinta e la sesta. Fai wild card come nell'NFL, le prime due vanno direttamente in semifinale, le altre quattro si giocano.
Sì, ho capito.
È come l'NFL,
ma...
è la stessa cosa. E vabbè, comunque, potrebbe essere un'idea, ripeto, ma perché
magari io... questa potrebbe essere più percorribile, ma neanche perché
non lo so, fra, ti ripeto, è un discorso, perché secondo me l'unico punto vero, e poi la chiudiamo qui perché ci sarà modo di parlarne anche in futuro, però probabilmente tutti gli anni in questo periodo, però ripeto, perché secondo me il discorso importante potrebbe essere recuperare il valore del championship game, che ha, deve avere un valore, così ne ha troppo poco. È vero che tre squadre su cinque, prima ho detto due, vanno ai playoff, quindi è solo una, solo la quarta è una squadra che non ha vinto il championship, però è vero che se esistono le Power 5, quindi riconosci queste cinque conference, fai giocare un championship a tutte queste conference e poi questo championship non ha un valore in chiave playoff, beh, ecco, forse questa è una cosa che si potrebbe correggere. Banalmente basterebbe aggiungere due squadre, ok? Però ripeto, questa è la mia idea, se no al contrario ne faccio andare 24, 22, allora, 20, quelle che sono i playoff, e faccio come fanno in FCS, dove il playoff parte da lontano.
Ma anche lì, cioè, allora il championship sì, potrebbe, può assumere un valore come dici tu, ha valore sicuramente perché stai vincendo la tua conference, quindi già di per sé questo potrebbe garantirti un posto, però non è automatico che chi vince il championship debba avere per forza valore di ranking, perché ci sono squadre, ora non ho il ranking davanti, però ci sono squadre, non sto parlando delle Power 5 naturalmente, però ci sono squadre che potrebbero, come è già successo, potrebbero vincere la loro division con un record di 7-5 per esempio, e poi andarsi a giocare il championship con la squadra dell'altra division che magari chiuso 12-0, e non è che se vince quella di 7-5 allora è per forza il ranking, capito? È football, ho capito, però cioè il championship vincere il championship conta, però non è tutto, voglio dire, conta nella,
su questo, su questo non sono così d'accordo, però vabbè, è giusto, io capisco il tuo ragionamento, lo capisco perfettamente, però
è una variabile come ce ne sono tantissime altre, come quella quelle che ti ho detto io, la strength of schedule, la strength of ranking, la light test, le quality win, le sconfitte, così come ci sono questi parametri c'è il parametro del championship che sicuramente conta, però è un parametro in mezzo a tanti altri, in questo senso.
Va bene, senti Francesco, fatta questa lunga discussione su tutto quello che è accaduto dopo la scelta del comitato, ci avventuriamo molto velocemente, perché ci piegheremo una vita, però molto velocemente, perché già siamo già a 42 minuti di trasmissione e quindi dovendo stare nell'ora abbiamo 20 minuti e non sono sicuro che ci bastino. Dicevo, daremo il pronostico di tutti i bowl, a partire da quelli di sabato, che inizieranno i primi sabato 16 dicembre, fino ad arrivare al primo di gennaio con i bowl più importanti. Ovviamente io non mi sbilancerò, quindi starò zitto, perché faccio già figure proprio pessime, pessime. Settimana scorsa ho preso 4 risultati su 16, così lo dico, lo sapete. Ovviamente sto parlando di NFL, quindi io me ne starò zitto zitto, ti leggerò semplicemente il nome del bowl e le squadre che si affrontano. Tu hai davanti anche la favorita con le quote, quindi sei avvantaggiato rispetto a quello che racconteremo agli ascoltatori. Dai il tuo pronostico, senza dilungarti troppo, Fra, perché sennò ci mettiamo 12 anni, va bene? Sei pronto?
No, diciamo che diamo solo la vincente, poi avremo modo sicuramente di approfondire.
Sì, bravo, scusami.
Di approfondire nelle prossime puntate. No, più che altro volevo dire una cosa, sì. Perché il college football ancora non è finito con l'inizio, sì, dei bowl, il 16, però vabbè. Sabato c'è la classicissima Army contro Navy, che...
Bravo.
Se non guardate non vi voglio neanche conoscere, quindi so che i puristi del gioco su passaggio magari storceranno un po' il naso, perché è il trionfo della triple option. Probabilmente vedremo in tutta la partita 6 o 7 passaggi di entrambe le squadre, quindi però è una tradizione talmente consolidata e bello tutta l'atmosfera che vale la pena veramente vederla.
Hai fatto benissimo a ricordarla, perché io, pur sapendolo, non l'avevo inserito e me ne sarei assolutamente dimenticato. C'era qualcos'altro che ti volevo dire? Sì, questo. Prima di iniziare con questa sfilza di pronostici, diciamo cosa succederà nelle prossime settimane. Allora, ai nostri ascoltatori, noi andremo avanti regolari, quindi ci saremo tutte le settimane, possibilmente registreremo il mercoledì, diversamente ve lo comunicheremo. Settimana prossima daremo il Supa Dupa Team di Gezzi e Fele, quindi 11 dall'attacco, 11 di difesa, il nostro top 22 per la stagione di college football.
Scusate, il college football.
Sì. No, ma personalizziamolo, facciamo i fighi. Che l'abbiamo detto noi. Diciamo che l'abbiamo detto noi. E niente, quindi settimana prossima ci divertiremo appunto a raccontarvi la nostra scelta, il nostro team all star, e a raccontarvi un po' le curiosità su questi giocatori, e inizieremo anche a raccontarvi, continuo a dire raccontarvi, stavo cercando disperatamente un altro termine ma non mi veniva, quelli che sono i bowl più importanti, presentandoli le squadre, anche qui curiosità, numeri, statistiche, insomma, così settimana per settimana vi accompagneremo in questa miriade di partite. Io l'ho scritto oggi su Twitter: qual è il mio periodo sportivo dell'anno preferito? Questo, perché veramente da sabato 16 in avanti sostanzialmente avete una quantità di college football da guardare inverosimile. Va bene, Francesco, aiuto, sono stanchissimo, si vede che ho registrato già anche prima un altro podcast, aiuto, sto veramente crollando, troppi podcast, sto veramente crollando, mi mancano le parole. New Orleans Bowl, partiamo. Troy contro North Texas,
è la favorita, ricordami.
Troy,
no, io invece dico il contrario, North Texas.
Ok, Cure Bowl, Georgia State contro Western Kentucky, è favorita Western Kentucky.
Sì, confermo, okay. Western Kentucky.
Las Vegas Bowl è qua, così abbiamo anche la notizia da dare. Boise State contro Oregon, che non aveva più Taggart sulla propria sideline.
L'infame, insomma, mi sta facendo rimangiare quello che ho detto settimana scorsa. Perché ha appena firmato il rinnovo con Oregon, no tack, va a Florida State, ok. Questa è una sfida potenzialmente da 80 a 75, qualcosa del genere. A me Boise State sta simpatica, mi prendo loro.
Ok, New Mexico Bowl, Marshall contro Colorado State, Colorado State favorita.
No Marshall.
Mi è piaciuta così. Camellia Bowl, Arkansas State contro Middle Tennessee.
Sì, Arkansas State, qua mi tengo la favorita.
Ok, questo tutto sabato. Andiamo a martedì 19, Boca Raton Bowl. Non poteva esserci che la Florida Atlantic di Lane Kiffin contro Akron.
Ah, queste non sono domande da fare, dai. Questo va da solo favorita. Questo bowl va a prendere la via di Kiffin.
Super favorita, la squadra col più brutto casco della NCAA. Fresco Bowl, SMU contro Louisiana Tech, favorita SMU.
Sì, SMU, che tra l'altro, dico SMU, tra l'altro anche Mustang hanno perso l'allenatore perché è andato, si è accasato a, oddio, a UCF.
Sì, aiuta,
Morris.
Bravo, sì, bravo.
Chad Morris, sì.
Tra l'altro settimana prossima parliamo anche degli allenatori, perché ovviamente c'è stato ancora casino. Così.
Ne vedremo delle belle comunque, sì. Perché è un ottimo allenatore votato al gioco offensivo, quindi sarà divertente da vedere.
Gasparilla, allora, questo è mercoledì 20. Giovedì abbiamo il Gasparilla Bowl, giovedì 21, tra Florida International e Temple. Favorita Temple. Io dico Florida International. Qua
No, io dico Temple. Questo dovrebbe essere uno dei bowl esordienti quest'anno, perché mi pare che non
sì.
l'avevo mai sentito.
Sì,
sì, comunque Temple.
Ah, tu dici tempo, è favorita anche abbastanza bene. Poi andiamo tutti alle Bahamas per il Bahamas Bowl tra Ohio e UAB.
Questa è bella difficile, perché hanno entrambi...
Favorita Ohio.
Sì, Ohio ha un'ottima difesa, tosta, tostissima. Alabama Birmingham ha un ottimo gioco su corsa. Dai, diamo fiducia ai Blazers, perché... tornano dopo 2-3 anni senza football, dai, hanno fatto un'ottima stagione.
Bella stagione.
Chiudiamola in bellezza con il titolo.
Loro sfavoriti, E poi c'è il Potato Bowl, dove SMU e Wyoming senza Josh Allen sono date alla pari.
In realtà
difficoltà.
È uno di quei pronostici, no? Se sai,
pure Ivan te l'hanno detto, cioè manco te l'hanno detto.
Anche lo scommettitore più incallito eviterebbe questo tipo di partite. Ma io direi Wyoming, dai, più che altro per il blasone.
Perché quella che
blasone
delle due.
No, Central Michigan, anzi. Ho avuto modo di osservarla non tanto quest'anno, ma l'anno scorso, perché avevano
anche io
un bel quarterback, avevano Cooper Rush.
È vero.
Perché lo volevo osservare in ottica draft. Mi è capitato di vedere due o tre partite. Tra l'altro, l'anno scorso sconfissero anche Oklahoma State di Rudolph con una Ave Maria di quelle da raccontare assolutamente fra 80 anni. Quindi è una squadra che ho seguito. Però. No, dai, diciamo Wyoming, ecco.
Adesso cerco il cellulare, perché non voglio far figurarci. Comunque Central Michigan, anch'io l'ho seguita, ma per il basket. E adesso ti dirò di più. Eccolo lì il telefono, così cerco il giocatore. Che c'è? Che il super playmaker che c'era a Central Michigan è sbarcato in Sardegna, gioca in Serie A2 in Italia. E adesso ti dico anche come si chiama. Vabbè, intanto che lo cerco andiamo a fare.
Gioca in Sardegna?
Sì. Keenan Allen, aspetta.
Oddio, sì, è l'ultimo arrivato in casa Dinamo. Sì.
No.
Pare che...
No, Marcus Keane, super giocatore, Central Michigan. Era in Sardegna, sono sicuro. Ha anche segnato il canestro a tre della vittoria nella prima partita. E se ti capita, se adesso vai a cercare, se ti capita vai a vederlo, perché è fenomenale. C'ha scritto anche Mark Titus, o Titus che dir si voglia, ne aveva parlato anche in un suo podcast. Per chi non sapesse chi è Mark Titus, andate
sì,
su Google,
gioca con la Dinamo. Io faccio parte anche del club del mio paese, quindi sì
è lui.
Sì, è lui, è Central Michigan. Sì, mi ricordavo bene. Sì.
Vabbè, ok, sì, comunque ancora in Italia. Benissimo, fantastico, andatevelo a vedere, vattelo a vedere. Va bene, andiamo avanti, dai, che siamo solo il 23 di dicembre. Il Birmingham Bowl tra USF e Texas Tech. Favorita USF, io dico che vince Texas Tech.
Anche questa è una partita da 70 a 68 al quinto overtime. Sì, dai, diciamo che mi tengo USF, più che altro perché... la difesa di Texas Tech è veramente imbarazzante, quindi dai, sono due squadre che segnano tantissimo, però
contro Texas.
Diamo fiducia a Quinton Flowers.
Ok, è giusto, mi piace questa presa. Senti, l'Armed Forced Bowl tra Army e San Diego State non sarà quotata prima della partita che tu citavi tra Army e Navy.
Ma
cacchi tu.
Army.
Ma San Diego State, gli Aztecs, Rashad Penny giocherà, non giocherà? Perché se c'è lui, secondo me non sono così sicuro.
Non so nulla a riguardo se giocherà o non giocherà, però probabilmente lui è un junior, se non sbaglio, si può dichiarare al draft.
No, forse sai che è anche un senior. Vabbè, dai, comunque
è comunque, perché comunque tu dici, quello che ha chiuso, certo, con il numero di yard corse, è stato il primo per yard corse in totale in CIA, 2027 se non sbaglio, record di quest'anno, grande Penny.
Va bene, andiamo avanti, tu ti sei preso Army, io mi sono preso San Diego State. Dollar General Bowl tra Toledo e Appalachian State, favorita Toledo.
Sì, Toledo che ha stravinto tra l'altro il championship contro Akron, quindi mi prendo Toledo.
La vigilia la facciamo alle Hawaii, alla Hawaii Bowl, Fresno State contro Houston, favorita Houston.
Fresno ha perso di poco il championship contro Boise State, ha giocato anche bene, perché anche Fresno State è una squadra stile UCF che veniva da due o tre stagioni pessime veramente, quindi dai, io dico i Bulldogs.
Va bene, il lunedì ce lo prendiamo per volare e poi abbiamo un martedì bello pieno con tre partite, tre bowl. Heart of Dallas Bowl, Utah contro West Virginia, favorita Utah, anche perché West Virginia non credo recupererà mai Will Grier per la partita, non credo neanche avrebbe senso.
Ma chi se ne frega di Will Grier, West Virginia vincente.
Quick Lane Bowl tra Duke e Northern Illinois. Favorita Duke.
Io dico Northern Illinois.
E poi ci spiniamo col Cactus Bowl, Kansas State contro UCLA. Favorita Kansas State.
Beh. Sì, oddio. Anche questo è difficile perché anche qui abbiamo il dubbio se Rosen si dichiara, non si dichiara, gioca, non gioca. Chip Kelly, non Chip Kelly. Io mi tengo i favoriti
chip,
Kansas State.
Chip e chop, anche io. Il mercoledì è un casino, bisogna dividersi, sono quattro le partite. Independence Bowl, Florida State che ha vinto e quindi si è assicurata appunto l'eleggibilità e la striscia che è salita a 36, giusto? Sì, 36 anni di fila.
Sì.
Ai bowl giocherà contro Southern Mississippi.
No, vabbè, dico Florida State, anche se hanno ricevuto già la defezione di Darwin James. La fortissima safety dei Seminoles che si è già dichiarata per il draft è probabilmente la safety insieme a Fitzpatrick di Alabama, la safety numero uno nelle board di tutte le squadre NFL.
La nostra giornata proseguirà con il Pinstripe Bowl tra Boston College e Iowa, gli Hawkeyes favoriti.
Sì, Pinstripe che si gioca allo Yankee Stadium, quindi
mica brutto,
diciamo, stadio bellissimo. Dai, io dico Iowa.
Qual
per dare un
partita?
Senso alla vittoria contro Iowa State.
C'era una partita che invece si giocava al Fenway Park di Boston, ma non mi ricordo di chi. Vabbè, Foster Farms Bowl, Arizona contro Purdue, favorita Arizona. Purdue ha fatto una bella stagione.
Sì, Arizona.
Vabbè, cioè, stiamo parlando sempre dell'amico.
Sì, dell'amico
di fratello Tate.
Che... sì,
farà
sì.
480 yard su
solo
respiro.
Su corsa.
No, su respiro. Quando respira già fa le yard. Texas Bowl, qua stai attento a quello che dici. Texas contro Missouri. Favorita anche Missouri di un punto.
Missouri perché Drew
Locke,
il quarterback
Sparati.
Di Missouri, mi pare che ha lanciato... Oddio, adesso Boboloni. Non voglio dire... Sì, ha lanciato qualcosa come 48-49 touchdown, è primo nella speciale classifica, se non sbaglio, di quest'anno, e quindi io dico Missouri.
Vabbè, io dico Texas, tiè. Senti, poi, fatto un mercoledì così, giovedì uguale, sempre quattro partite, siamo arrivati al 28 dicembre, siamo quasi alla fine. Military Bowl, Virginia contro Navy, stesso discorso di Army prima, qua non abbiamo le quote perché si aspetta la sfida tra le due.
La sfida, sì, però dico Virginia.
Sì, anche io. Virginia che aveva messo paura agli Hurricanes, poi ci ha piazzato Pittsburgh la settimana successiva. Era avanti 28 a 14 nel terzo quarto. Camping, questi fanno i barbe all'aperto. Camping World Bowl, Oklahoma State contro Virginia Tech. Tra l'altro, partita niente
Cowboys.
male.
Cowboys.
Favoriti anche. Io invece mi prendo Tech e via. Holiday Bowl, Michigan State contro Washington State. Anche questa è una bellissima partita. Qua iniziano le belle partite.
Spartans. Sì, da qua iniziano le partite interessanti. Comunque
Sì, quelle diciamo
Spartans.
delle squadre un po' più importanti. Anche se devo dire che spesso le più divertenti sono quelle dei primi bowl. Perché
Vabbè, lì si vede
succede
di
di
tutto.
tutto. Allora, dicevamo, scusami, hai detto Spartans, favorita invece Washington State, Wazzu, Alamo Bowl tra Stanford e TCU, favorita TCU. Dai, va, non
Oddio.
ci credo che ancora ti fidi di TCU.
No, diamo fiducia a One
Tra
Stanford,
l'altro
Stanford.
ha giocato infortunato sostanzialmente nel championship della Pac-12, nonostante questo un paio di numeri li ha fatti. Poi è proprio bello il gioco di corsa di Stanford, molto,
Sì.
è bello da vedere. Va bene, il venerdì ci si incasina ulteriormente la vita, perché sono 5 le partite, siamo arrivati al 29 e si inizia con il Belk Bowl tra Wake Forest e Texas A&M di Jimbo.
Wake Forest.
Favorita Wake Forest. Sun Bowl tra Arizona State e NC State. Bella
NC
partita. Tra l'altro,
State,
ecco, di
sì,
Arizona
NC
State la
State.
settimana prossima parliamo della nomina del nuovo head coach. Abbastanza
Sì,
particolare.
NC State comunque, sì,
Sì,
confermo.
favorita. Music City Bowl tra Kentucky e Northwestern. Favorita Northwestern. E
No,
pure di
beh,
tanto.
Northwestern qui, sì.
Sì, anche io, però Kentucky non è male. Arizona Bowl, New Mexico State contro Utah State per la gioia di Massimo Foglio.
Mamma mia, anche questa partita è impronosticabile, perché New Mexico State arriva al bowl dopo, mi pare, 57 anni di digiuno,
Mai
quindi
e mai
cioè,
c'era andata.
stiamo parlando di Utah State, oltretutto l'anno scorso uno dei peggiori record,
Favoriti, eh?
partita proprio impronosticabile.
Dai, prendiamoci New Mexico e
Sì,
State.
prendiamoci New Mexico per il fatto che è il primo bowl, dai.
E poi, insomma, la giornata si chiude con tale Cotton Bowl tra Ohio State e USC.
Tale Cotton Bowl.
Tale Cotton Bowl.
Qui Meyer ha perso già il treno per i playoff. Non credo che si voglia perdere anche questo, per quanto è sempre un Cotton Bowl, sempre un UR6 di prestigio. Quindi non credo che comunque se lo voglia perdere.
E
Dai,
quindi scusami, chi hai
prendiamoci
pronosticato?
Buckeyes.
Buckeyes, ok.
Buckeyes, sì.
Il 34 partite, Tax, siamo quasi alla fine. Tax Slayer Bowl tra Mississippi State e Louisville. Favorita
No, io dico
Louisville.
Louisville perché Mississippi State comunque ha perso Fitzgerald per un bruttissimo infortunio 2 settimane
Sì,
fa,
non
e
l'abbiamo detto, è vero,
quindi
bravo.
io dico Jackson, Lamar Jackson.
Fitzgerald, proprio brutto, brutto infortunio all'inizio della partita contro, aiutami a ricordare, l'ultima che hanno fatto.
Sì, nel derby contro le Miss.
Bravo, nel derby contro le Miss, bravissimo.
Sì.
Di cui tra l'altro non avevamo parlato dell'infortunio di Fitzgerald. Liberty Bowl, Memphis contro Iowa State.
Anche
Memphis
questa è una
favorita.
bella partita da vedere, entrambe segnano
88
parecchio.
a 75.
Sì, qualcosa del genere. Sì, Memphis tra l'altro è reduce da un'altra super partita contro UCF nel championship, ha perso al terzo overtime, secondo al terzo overtime. Dai, io do
Al
fiducia
secondo,
ai Cyclones.
sì, io
Matt
invece mi prendo
Campbell,
Memphis.
diamo fiducia a lui.
E poi via con il Fiesta Bowl tra Penn State e Washington. A
Penn State.
chiudere la giornata, l'Orange Bowl tra Miami e Wisconsin. Favorita
Badgers,
Wisconsin. Eh sì,
Badgers, Badgers.
anche secondo me. Senti, arriviamo al 1º gennaio. Outback Bowl, Michigan contro South Carolina. Peach
South Carolina.
Bowl, Auburn contro UCF. Bah, no, dai, asfaltatona.
Da parte di chi?
Auburn.
Ma, oddio. Dai,
Asfaltatore.
UCF, dai,
sarebbe bello vincesse.
Facciamogli concludere la stagione perfetta proprio da ogni punto di vista. Io mi prendo loro, ma non solo per un fattore di simpatia, anche perché cioè non la vedo così sfavorita nei confronti di una squadra come Auburn. Quindi io dico UCF, ecco. Può essere una di quelle sconfitte per meno di un possesso, però dai, io mi prendo UCF.
E il Citrus Bowl tra Notre Dame e LSU, con LSU favorita?
Anche questo è difficile, bisognerà vedere anche LSU se gioca con tutti gli uomini, oppure tipo Guys sarà una defezione, però io dico Notre Dame.
Però tu dici Notre Dame, invece sì. Sta simpatica LSU, dico LSU. Senti Fra, siamo arrivati alle semifinali.
Quindi, ma le vogliamo pronosticare adesso o ce le teniamo?
No, non ti faccio fare la finale, ma le semifinali ti tocca farle adesso. Io invece mi tengo ancora un paio di settimane per vedere l'evoluzione delle cose. Quindi quello che dici tu adesso rimane scritto, c'è inciso sulla pietra, non lo puoi cambiare, mentre io potrò più volte dire e contraddire quello che ho già detto. Rasponda è quello tra Oklahoma e Georgia. Sì, no, ho scritto giusto, stavo leggendo. Tra Oklahoma e Georgia, favorita Oklahoma di un nulla, però favorita Oklahoma.
Sì, io invece dico Georgia. Poi naturalmente più avanti avremo modo di spiegare, questa scelta.
Dai,
ci limitiamo solo alla vincente, dai, io dico Georgia.
Dai, invece io così a questo gioco, solo a questo punto mi voglio unire, perché tu ne hai detto un sacco, quindi sicuramente ne hai anche sbagliato un sacco. Qualcuno l'avrei pure presa, ma ne avrei sbagliate tante. Invece io arrivo solo a questo punto e ti dico che secondo me vincono i Sooners, perché io voglio Baker Mayfield in finale, nonostante i Bulldogs siano una squadra che mi ha entusiasmato, e sono contento siano arrivati ai playoff. Sugar Bowl sarà l'altra semifinale, quella tra Clemson e Alabama, l'ho detto, terzo atto di una saga meravigliosa. Chi vince questa volta?
Oddio, il pronostico, come avevamo detto prima, a favore di Alabama per 2 punti addirittura, non per uno.
Uno e mezzo, questa qua la quota la dà,
sì.
Credo sia segnata così, perché io so che è uno e mezzo la quota.
Guarda, è veramente... Abbiamo detto anche di New Mexico State contro Utah State, partite difficili, ma questa è veramente molto più difficile.
Clemson facile, facile.
Io voglio invece la finale della Southeastern Conference, e quindi io dico Alabama.
Allora, sicuramente l'ipotesi SEC in finale nazionale è bella, però
così
te lo posso
per
dire.
La gioia di... della CBS tornerà ad essere la migliore conference.
Che palle, basta, non ne posso più. È per quello che spero che invece ci arrivino Oklahoma e Clemson. Tra l'altro Clemson sarebbe alla terza finale in 3 anni, insomma sarebbe al di là di tutto qualcosa di incredibile. Però non lo so, io ti dico Clemson perché secondo me quello che abbiamo visto considero legittima. Proprio per tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, la presenza di Alabama nelle prime 4, penso anche per esempio che sia più forte di Oklahoma, però Clemson è una squadra che sa come prenderla, anche a livello di coaching staff, insomma.
Sì,
si conoscono.
È la terza volta che si affrontano, oltretutto
con un'unica differenza, però con un'unica differenza che secondo me quest'anno Clemson è superiore come squadra in assoluto ad Alabama, è forse l'unica squadra che vedo.
Può stare.
E quindi insomma questa semifinale per me, nonostante le quote dei bookmakers e quello che pensino Las Vegas, vede favorita Clemson. Qua mi voglio un po' sbilanciare,
partendo dal presupposto che di queste 4 quest'anno io non ne vedo nessuna dominante come poteva essere
per esempio Alabama l'anno scorso.
Perché Alabama l'anno scorso in difesa era veramente ingiocabile, quest'anno
è per quello che
ha perso
Alabama, perché
non, che in difesa, non che quest'anno in difesa Alabama sia andata male, perché comunque rimane la prima difesa della nazione per punti subiti, ha subito solo 11 punti a partita, quindi comunque rimane la miglior difesa, però non vedo tra queste 4 una squadra dominante rispetto alle altre. Ci sono buone squadre, qualcuna ha qualcosa in più, qualcuna ha qualcosina in meno, però comunque giocano Clemson e Alabama giocano per la storia. Alabama l'ha già fatta, nel senso che è l'unica squadra che ha partecipato a tutte le edizioni di questi playoff, Clemson la vuole
mettere mani avanti. Clemson la vuole dalla partita.
Vuole fare il record, perché comunque tre finali consecutive non le ha fatte mai nessuno, mi pare. Ora non vorrei dire castroneria, però tre finali nazionali consecutive mi pare che non le ha fatte mai nessuno. E l'appuntamento con la storia, diciamo così, ecco.
60 minuti e 6 secondi. Cioè, la perfezione, nonostante le ventordici, come direbbe mio figlio, partite che abbiamo dovuto pronosticare o che abbiamo voluto pronosticare.
Una cosa, giusto per un gioco più che altro, perché le potete pronosticare anche gli ascoltatori, le potete pronosticare tutti i ball nel gioco di ESPN che si chiama Capital.
Bravo. Pensavo che mi volessi far lavorare come Faganci con scusate il pronostico. Ti stavo già cazziando.
No. È un gioco, vi registrate, pronosticate tutto. Mi pare che anche qui ci sia un premio, come succede nella March Madness, cioè che azzecca tutti i risultati della March Madness.
Ma io posso, posso mandare i tuoi pronostici audio e farti partecipare? Mando la puntata.
No, io me li scriverò, perché mi hanno già invitato ad una lega. Magari la scriveremo anche domani sul podcast, e scriveremo il nome della lega, così chiunque vuole può partecipare. Ecco, no, è una sfida più che altro tra di noi, per vedere chi ne azzecca di più. Ma nulla di... Vabbè, un gioco, niente più.
Io posso dire una cosa, sui pronostici sono veramente cagare, perché io non pronostico mai chi deve vincere, ma pronostico chi vorrei che vincesse, e questo mi frega, perché quasi sempre, come insomma la mia storia sportiva a livello di tifo dimostra, tifo squadre sfigatissime, perché tifo New York Knicks, l'unica gioia vera, le gioie me ne hanno regalati i Boston Red Sox, ma anche lì c'erano stati 84 anni di nulla, poi ho avuto la fortuna di nascere e di avere una... credo 20 anni, 18, 19 anni quando i Red Sox hanno vinto il titolo dopo 84 miliardi di anni, e quindi insomma almeno quello me lo sono potuto godere. Poi tifo San Francisco 49ers, che sì, hanno vinto, ma non vinciamo da una vita. Vabbè ragazzi, avete capito che insomma non sono uno da ascoltare a livello di pronostici. Scusate Francesco, scusate tutti quelli di scusate il pronostico tranne me. Va bene, io direi che per non so quale sia la puntata, che numero siamo arrivati, aspetta, vado all'inizio della scaletta. Dodicesima. Dodicesima, può essere? Sì, vabbè, quello che è. Dodicesima, o comunque una delle tante, però ci è piaciuta anche questa puntata di scusate sì. College Football. Finisce qui. Francesco, io ti ringrazio, spero tu non sia congelato all'interno della tua autovettura.
No, resisto.
Studio, l'esterna hai fatto, l'esterna per...
l'esterna.
per la radio. Noi invece qua sono nel building di Adolmag, dell'Adolmag Bergamasco. Ok, perché c'è anche una Adolmag Bergamasco ormai, che è la sede della radio, appunto dove registro io. Va bene, dai, cazzate ne abbiamo dette, però ci siamo divertiti, speriamo di avervi un po' spiegato e chiarito quello che è successo nello scorso weekend, perché insomma sono state tante le discussioni, anche discussioni ovviamente assolutamente pacifiche che ci sono state su Twitter, e tanti sono stati gli articoli che sono stati scritti a riguardo. Insomma, noi abbiamo cercato un po' di fare il punto della situazione e di darvi un po' di darvi quella che era la nostra opinione. Fra, grazie mille, buonanotte a tutti, grazie ai nostri ascoltatori che sono sempre tantissimi e ci ascoltano. Se volete farci le domande, lo sapete, potete farcele tranquillamente. Il programma va avanti regolarmente, registreremo anche durante le vacanze di Natale fino alla fine. Francesco, buona serata, buonanotte.
Va benissimo, certo. Ciao. Grazie a te, ciao. Andre, ciao a tutti.